«Gisella, tesoro, sei meravigliosa!» esclama mia madre guardandomi con stupore ed evidente emozione, dandomi appena il tempo di scostare la tendina del camerino. «Sono certa che Carlo rimarrà senza parole non appena ti vedrà», le fa eco mia sorella Lucrezia al suo fianco, commossa quasi quanto lei. Lo sguardo compiaciuto delle commesse dell'atelier, mentre continuano a sistemarmi il velo e la lunga coda dell'abito da sposa scelto, dovrebbe convincermi di quanto detto. Eppure, io in questo momento vorrei soltanto sottrarmi e fuggire via, il più lontano possibile. Mancano appena 2 settimane al mio matrimonio e io mi sento tutto fuorché convinta del passo che sto per compiere. Basterebbe dire la verità, raccontare come stanno realmente le cose, liberarmi di un peso che mi tormenta angosciosamente ormai da tempo, eppure non ne sono capace. Mi sento una vigliacca e riconosco che è sempre più facile nascondersi dietro all'ideale di una famiglia felice piuttosto che mandare tutto all'aria, dimostrando non solo coraggio ma sincerità, per me stessa e per Carlo. Carlo e io stiamo insieme da 10 anni. È stato il mio primo e unico ragazzo, quello che ho conosciuto fra i banchi di scuola, con cui ho condiviso l'esame di maturità e anche quelli universitari. Con lui ho viaggiato, scovato, esplorato luoghi, sentimenti e persino me stessa, scoprendomi compagna, amica e anche amante. Siamo cresciuti insieme, vedendo l'uno nell'altra un grande punto di forza. Ed è sempre stato così, e il giorno in cui mi ha chiesto di sposarlo, io mi sono sentita la donna più felice del mondo, felice di poter sposare l'uomo che ho sempre amato, l'unico che ho sempre immaginato come padre dei miei figli. Le cose sono cambiate di colpo qualche settimana fa. Mancavano ancora 2 mesi al matrimonio, eppure le mie amiche, Silvia e Rachele, avevano insistito affinché partissi con loro per un weekend. «Su, dai, Gisella, non farti pregare!» ha esordito quel pomeriggio a Rachele, presentandosi nella libreria dove lavoravo, mentre sistemavo sugli scaffali gli ultimi arrivi di quella settimana. «Non puoi sottrarti alla tradizione di un degno addio al nubilato», ha aggiunto Silvia, dando così supporto a quanto appena detto da Rachele. «Abbiamo già parlato noi col tuo capo e si è subito detto pronto a sostituirti per tutti i giorni in cui non ci sarai», hanno concluso quasi all'unisono, cercando di trascinarmi in quella che già percepivo come un'estenuante lotta al no da cui sarei uscita sconfitta. Appena una settimana dopo, eravamo su un volo diretto in Grecia. A nulla erano valsi i tentativi di provare a spiegare quanto fosse più complicato di quanto pensassero partire a 2 mesi dal matrimonio, con ancora molte cose da organizzare, un appartamento in piena fase di ristrutturazione. Mi avevano persino imposto una valigia su cui avevano messo di tutto, giusto per depistare gli sforzi nel conoscere la meta di destinazione, per poi rendermi conto di dove saremmo atterrate soltanto una volta arrivate in aeroporto. «Voi siete completamente folli», era stata la mia esclamazione una volta identificato il numero del volo su cui saremmo dovute salire da lì a pochi minuti. «Dai, adesso pensa solo a goderti questi giorni e a fare ciò che a breve non potrai fare più», era stata la risposta delle mie amiche, a cui avevo a mia volta ribattuto con un cenno di disappunto, sapendo bene quanto fossi fedele a Carlo e a come nemmeno lontanamente avrei potuto immaginarmi accanto a un altro uomo. A pensarci adesso mi rendo conto di quanto delle volte la vita possa essere strana. Da lì a poco sarebbe accaduto qualcosa per me di inverosimile, dimostrandomi completamente incapace di opporre resistenza a un'emozione da cui venivo costantemente richiamata. Ruben lo conobbi proprio a Mykonos, non appena mettemmo il piede sulla spiaggia. Eravamo appena arrivati al Lido quando venni letteralmente colpita da una pallonata, da cui istintivamente riuscì a difendermi alzando l'avambraccio. «Che diamine!» fu la mia prima reazione, alquanto seccata, cercando oltretutto di ricompormi il cappello di paglia comprato per l'occasione. «Ops, scusami, ti sei fatta male?» mi domandò qualcuno avvicinandosi per accertarsi su come stessi. Mi voltai con fare risentito, infastidita per l'esordio poco fortunato con cui quel viaggio sembrava essere iniziato. E invece mi trovai di fronte un ragazzo dal fisico scolpito, capelli mossi, neri, labbra carnose, che continuava a fissarmi, in attesa di una risposta che tardai a dare. Non è nulla, figurati, aggiunsi addolcendo immediatamente il tono di voce con cui mi ero precedentemente rivolta. Si chinò per raccogliere la palla e senza aggiungere altro tornò dai suoi compagni di squadra, intenti ad attenderlo per riprendere la loro partita di beach volley. «Bello, ma cafone», mi dissi, aspettando forse delle scuse più partecipe di quelle che mi aveva posto in modo del tutto formale. «Carino il tipo», alluse immediatamente Rachele, colei a cui non sfuggiva mai nulla, specialmente quando si parlava di ragazzi. Io non dissi nulla, forse ancora infastidita più dal modo in cui si era dileguato che dalla pallonata in sé per sé. Mi stupì però per un attimo di me stessa e dal pretendere un'attenzione che in fondo non mi spettava, ma ben presto venni trascinata per un tuffo in acqua, scordandomi così dell'accaduto. Quella sera mi portarono in uno dei posti più romantici dell'isola da cui poter ammirare il tramonto, sdraiata su un cuscino, sorseggiando un cocktail. «Ancora tu?» domandò una voce alle nostre spalle facendoci voltare simultaneamente. «Io sono Ruben e loro sono Massimo, Renzo e Loris, nonché rispettivamente mio fratello e i miei futuri testimoni di nozze», disse il tipo che quella stessa mattina aveva rischiato di attentare alla mia faccia facendomi andare il mojito di traverso. «Piacere, io sono Silvia», esclamò balzando subito in piedi, immediatamente seguita da Rachele, che sembrava già fissare più del dovuto uno dei ragazzi. «E tu, invece, come ti chiami?» mi chiese porgendomi la mano. «Gisella, e sono anch'io prossima alle nozze», puntualizzai, quasi a volerlo ricordare a me stessa più che a quegli sconosciuti. Era strano quel ragazzo, riusciva a farmi provare delle vibrazioni che faticavo a interpretare e che tendevo a ricacciare indietro. Quello fu soltanto il primo di una serie di momenti che finimmo per condividere. Dal mio canto cercai di evitarlo, forse consapevole dell'errore in cui rischiavo di cadere, ma Rachele e Silvia parvero non sentire ragioni e finirono per trascinarmi in quell'assurda avventura. Nonostante fossero solamente pochi giorni, trascorremmo insieme ogni singolo istante di quel viaggio fra gite in barca, bagni al largo e anche passeggiate notturne. La sera prima di ripartire, Ruben mi chiese di raggiungerlo in spiaggia. Gli altri erano rimasti in centro mentre lui si era già dileguato da un po'. Forse avrei dovuto fermarmi, inventare una scusa e tornare in albergo. Invece scelsi di raggiungerlo, desiderosa di sentire cosa avesse da dirmi e di assaporare le ultime ore insieme. «Gisella, tu hai stravolto i miei piani e questo è un bel problema», disse dandomi appena il tempo di sedere a suo fianco sulla battigia. Continuavo a guardarlo, in attesa di risposte che cercavo da me stessa e che in quel momento sembravano combaciare con quelle che Ruben stava per darmi. «Gloria non si merita un marito adultero a poche settimane dal matrimonio, eppure non puoi capire quanto in questo momento vorrei stringerti a me», aggiunse guardandomi con dolcezza. Lo baciai, trasportata da quell'emozione provata sin dal primo sguardo, dal primo tocco di mano, e in quell'istante dimenticai Carlo, il matrimonio, il progetto di una vita insieme, assaporando ogni secondo trascorso insieme a Ruben, stretta nei suoi abbracci e nelle parole sussurrate a fior di labbra. Trascorremmo la notte così, semplicemente abbracciati, forse entrambi consapevoli che non avremmo potuto avere alcun futuro. La mattina dopo, rientrata in albergo, non dissi nulla alle mie amiche. Mi limitai a mettere le ultime cose in valigia, fingendo che nulla fosse accaduto. Fu quello di cui cercai di convincermi anche nelle settimane successive, quando, tornata alla normalità, riprese a organizzare il matrimonio e arredare casa. Eppure, quando guardavo Carlo, provavo un enorme senso di colpa di cui non riuscivo a liberarmi. Ho provato a convincermi che una volta sposata le cose avrebbero preso una piega diversa e io avrei trovato un equilibrio nuovo, ma ogni volta che Carlo si avvicinava rivedevo Ruben, la sua dolcezza e contemporaneamente la sua passione. «Chissà se ha già sposato la sua Gloria», mi chiedo continuando a fissare la mia immagine allo specchio, accarezzandomi il vestito e rischiando di scoppiare in lacrime. In quel momento realizzo che non posso andare avanti. La mia famiglia merita la verità. Carlo una vita che non posso più offrirgli e io una serenità che oggi sembro aver perso. «Basta così», esclamo in preda a un coraggio mai avvertito, lasciando sgomenti i presenti alla prova. «Mamma, Lucrezia, vi prometto che vi spiegherò tutto, ma adesso devo andare», aggiungo iniziando a sbottonare il vestito inseguita da una delle commesse. Sono passati 10 giorni. Ho lasciato Carlo e non potrò mai dimenticare il dolore letto nei suoi occhi, una ferita apparentemente insanabile che col tempo, sono certa, si rimarginerà. «Posso amare io per entrambi», mi ha detto con gli occhi pieni di lacrime, il giorno in cui gli ho spiegato come stavano realmente le cose e che lo avrei costretto a una vita infelice se non fossi stata sincera. «Meriti qualcuno che ti ami quanto tu ami me», gli disse accarezzandogli il viso col cuore letteralmente straziato dalle sue parole. «Ho anche rassegnato le dimissioni dalla libreria, ho cercato di spiegare ai miei il perché della mia decisione, ma ci vorrà del tempo per metabolizzare l'accaduto. Sono volata nuovamente in Grecia, in quell'isola meravigliosa che mi ha regalato così tanta consapevolezza. Fra pochi giorni sarebbe stato il mio matrimonio. Istintivamente mi asciugo le lacrime che mi rigano il volto. Ce la farò, ma ho bisogno di tempo e spero di poter ripartire da qui, da questo stesso posto in cui qualcosa dentro di me è cambiato. E mentre mi godo uno dei suoi incredibili tramonti, prometto a me stessa di lavorare per la mia felicità».